E bentrovati a questa puntata di Voi che sapete. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Barbara.
Ora, oggi parliamo di un argomento di stretta attualità perché è appunto, si sa da poco che nel 2020 abbiamo potuto verificare che le vendite dei dischi hanno superato quelle dei CD. E quindi andremo insieme ai nostri ospiti, Giovanni, a capire qual è il futuro del vinile, il funerale del CD. Questo lo scopriremo con i nostri ospiti.
I nostri ospiti che sono autorevolissimi, due musicologi che in realtà non hanno bisogno di presentazioni.
Già.
Paolo Prato, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno Barbara.
E Luciano Ceri, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, ben trovata Barbara.
Ben trovato a lei, è un piacere avervi con noi. Allora, parliamo appunto di questo argomento di stretta attualità. Sembra che i dischi in vinile che noi tempo fa e soprattutto all'uscita del CD avevamo dato quasi per spacciati, in realtà non sia proprio così. I vinili hanno ancora un ampio mercato, hanno un pubblico appassionato che li conserva gelosamente. Dunque, questa è una notizia notevole, Paolo Prato. Come mai il vinile che abbiamo dato per spacciato invece in realtà non lo è?
Ma guarda, allora ci sono voluti alcuni anni perché si riprendesse dalla botta terrificante che aveva preso appunto per l'ingresso del digitale, che aveva insomma convinto tutti della bontà del prodotto, della qualità eccelsa dei suoni, della capacità di resistere alle intemperie e ai fruscii e quant'altro. In realtà una minoranza di appassionati ha resistito e in qualche modo ha creato una sorta di sottocultura, continuando a perorare la causa del vinile, e poco per volta questa energia si è trasmessa anche alla generazione successiva, e vediamo che anche qui da noi, sebbene i dati di cui facevate riferimento relativi al mercato americano, nel quale appunto già in realtà dalla fine del 2019 la vendita dei vinili ha superato quella dei CD, ma anche da noi comunque le cose, tutto sommato, anche se non fanno grandissimi numeri, sono meritevoli di attenzione, e questo ha a che fare certamente non solo e non tanto con la qualità acustica che il vinile restituisce in maggior modo e miglior modo rispetto al CD. Le frequenze, come si sa, sono maggiori, quelle percepibili, ma è tutto un discorso che ha a che fare appunto con la cultura del vinile, con le copertine, di cui Luciano Ceri è grande esperto, e l'aspetto delle copertine è molto importante.
Già, appunto, allora hai dato più spunti di riflessione, trovo, Paolo Prato, su cui torneremo piano piano. Abbiamo parlato del nuovo o del vecchio pubblico, diciamo, appassionato di musica su vinile. Giovanni e anche i nostri ospiti, leggevo curiosamente qualche giorno fa che c'è un'azienda che vende online, non diciamo il nome, che appunto spinge la vendita dei propri dischi in vinile senza costi di commissione. Allora mi sono incuriosita e sono andata a vedere i commenti di questa notizia, e c'è una popolazione indignata rispetto a questa notizia, gente che non si separerà mai dai propri dischi, piuttosto fuori il gatto ma non i miei vinili.
Fantastico.
E c'è gente anche che racconta di come ha trasmesso questa passione anche ai propri figli, quindi anche alle nuove generazioni. Allora vorrei chiedere al nostro Luciano Ceri, qual è l'identikit, diciamo, dell'appassionato odierno di musica su vinile?
Beh, è un identikit trasversale, perché da una parte ci sono le persone che hanno sempre comprato dischi in vinile, che hanno continuato nonostante appunto l'avvento del CD, perché poi una piccola quantità di alcune delle produzioni più importanti è stata sempre stampate in vinile. Dall'altra parte c'è un pubblico nuovo e io ne sono testimone perché frequento molto spesso le fiere del disco da collezione e la presenza e la percentuale di 17enni, 18enni, 19enni, ma anche 16enni o 15enni è importante, è degna di nota e non sono soltanto i collezionisti di Madonna, i collezionisti di Beyoncé o i collezionisti dei divi pop del momento. Molti di questi ragazzi riscoprono la musica dei cantautori e per la prima volta si trovano al cospetto di dischi di cui hanno sempre sentito parlare e che vedono nella bellezza di una copertina apribile, magari con la busta interna con i testi, e questo sicuramente li dispone favorevolmente anche all'acquisto di un disco di vinile, che tra l'altro spesso si trova sui banchi delle fiere del disco con prezzi leggermente inferiori a quelli che si trovano nei negozi di dischi tradizionali. Se un album di Fabrizio De André costa, ristampato in vinile, costa tra i 27 e 28 euro, sui banchi delle fiere da collezione si può trovare anche a 20 euro. E quindi questo depone a favore anche del fatto che molti ragazzi, molti giovani possono avvicinarsi. Quindi direi che l'identikit è perfettamente trasversale, si va dai padri per arrivare ai figli.
Hanno ragione, hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume. Di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa?
Oh Barbara, l'avrei preferito col testo originale.
Ah,
questo
sì, Giovanni.
Sì, veramente.
In effetti la storia di questo pezzo è curiosa perché il testo originale non era questo, ma insomma aveva dei riferimenti sessuali molto forti e per appunto la mentalità dell'epoca, siamo nel 1979, insomma era troppo questo testo che lui ogni tanto, il nostro Roberto Vecchioni, canta però in concerto. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ospiti di scegliere dei brani per raccontarci anche della storia dell'uscita discografica, di chi ha lavorato a questo disco e del significato che il disco stesso ha avuto all'interno della storia. E questo è un ascolto di Luciano Ceri, a cui chiediamo dunque come mai questa scelta.
Beh, perché mi faceva piacere ricordare due autori di testi, sì, che sono mancati recentemente, Andrea Lovecchio e Luigi Albertelli. Andrea Lovecchio addirittura in questo caso, nel caso di Lucia San Siro, scrisse la musica e Vecchioni poi scrisse, sì, il testo, ma è stato un protagonista di tantissime uscite discografiche dai artisti più importanti, da Mina, Milva, sempre con Vecchioni ha scritto Donna Felicità per i Nuovi Angeli, insomma è stato un protagonista di quella stagione in vinile di cui oggi stiamo parlando, e quindi mi faceva piacere ricordarlo, perché poi sui giornali, a parte un'intervista a Vecchioni, se ne è parlato poco, insomma, di lui così come di altri che purtroppo sono mancati in questo anno di pandemia.
Paolo Prato, questo primo ascolto ne è un esempio, ma se andiamo a fare una piccola indagine, tra quali sono i generi musicali che appunto attraverso il vinile stanno ritrovando una nuova stagione, scopriamo che sono solo alcuni generi. Per esempio, mentre in passato con il vinile la classica aveva avuto una felicissima stagione, in questo caso possiamo dire che è completamente trascurata.
Certamente, allora diciamo che il vinile viene esaltato soprattutto nella forma lunga, cioè del long playing a 33 giri, viene esaltato dal rock. Il rock nasce e cresce e diventa musica d'arte, ambendo ad essere la nuova musica classica proprio grazie al formato long playing, e le più importanti opere rock sono fissate per sempre su quel formato a 33 giri, perché il 33 giri nel rock ha trovato la sua collocazione ideale come una sorta di, come dire, scaletta preordinata dall'artista, quello che il digitale ha sconvolto completamente, creando una anarchia totale che alla fine rende vano il lavoro dell'artista, perché insomma Sgt. Pepper va ascoltato in un certo modo dall'inizio alla fine, non puoi ribaltare l'ordine delle tracce, non è così che è stato concepito. Nel momento in cui con il CD, con il digitale e addirittura poi con la musica liquida, quindi la scomparsa anche del supporto fisico, ti fai la tua compilation da sola, ecco che a questo punto l'artista esce di scena, almeno come consulente musicale.
Susie?
Yes.
Susie Cream Cheese?
Yes.
This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
What?
Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?
Ed ecco qui la prima scelta per noi di Paolo Prato, Freak Out, Frank Zappa, siamo nel 1966, un chiaro esempio di come il long playing a 33 giri abbia fatto nascere, anzi fosse la necessità del primo rock con gli album, concept album. Paolo Prato, raccontaci di questa scelta.
Sì, dunque, io ho segnalato Freak Out perché è appunto riconosciuto come il primo concept album del rock e oltretutto anche il primo album doppio dopo Blonde on Blonde di Dylan, ed è anche l'album di debutto di Zappa. Questo brano, che anche se non era esattamente quello che io avevo segnalato, dice come potesse esistere esclusivamente su quel tipo di formato, perché è evidente che un brano del genere non solo non è radiofonico, e quindi, ma non è nemmeno vendibile su 45 giri, quindi la divisione fra una musica veicolabile, commercializzabile su disco singolo e una musica invece che è più adatta a un 33 giri incomincia a farsi chiara appunto negli anni 60, perché fino ai primissimi anni 60 il long playing veniva utilizzato come una antologia di successi singoli che erano già usciti su disco singolo. Solamente dalla metà degli anni 60 invece gli artisti incominciano a utilizzare il formato a 33 giri come un contenitore di una storia più lunga, più complessa. E quindi ecco la scelta di Freak Out, che proprio apre un po' quella strada.
Luciano Ceri, stiamo parlando, lo dicevamo prima, di un certo tipo di repertorio, stiamo parlando della riproposizione attraverso la ristampa in vinile di successi e pietre miliari del passato. Ma se vogliamo parlare dell'oggi, con nuove produzioni che però attraverso il vinile vogliono ripercorrere la stessa strada. Certo, dobbiamo utilizzare degli strumenti diversi, voglio dire banalmente, non possiamo registrare in studio utilizzando sistemi digitali per poi riversarli sul vinile. A che cosa servirebbe? Ecco, quali sono gli ingredienti che uno specialista come te vede necessari per eventuali nuove produzioni in questa direzione?
Beh, la scelta di pubblicare su vinile si giustifica con l'aspetto esteriore del disco, cioè consente un maggiore sviluppo della grafica, non la comprime in quelle paginette dei libretti che accompagnano il CD. È vero che il CD ha adottato poi quasi da subito la possibilità di colorare il supporto fisico in cui sono contenute le informazioni musicali e di riempire qualsiasi angolo disponibile del supporto, compreso il CD in lei, quello che si vede in trasparenza, oppure aumentando il numero delle pagine del libretto. Però è chiaro che stamparlo in vinile, oltre a far recuperare un suono più dinamico e meno asettico rispetto al CD, esalta la possibilità di illustrare graficamente il disco. Però stiamo parlando soprattutto di 33 giri, ma io vorrei spezzare una lancia a favore del glorioso 45 giri, perché è stato il protagonista di più stagioni, di almeno 3-4 decenni, non soltanto perché lo era quando eravamo giovani noi, ma proprio per la praticità d'uso e per la possibilità da parte degli artisti di produrre in continuazione. Nell'epoca d'oro alcuni artisti pubblicavano 5, 6, 7 di 45 giri l'anno addirittura, e perché il mercato era in continua espansione e li assorbiva con molta più facilità. E attraverso il 45 giri, per tornare un attimo al discorso del collezionismo, si presta a tutta una serie di collezioni che sono tematiche, tutti i 45 giri di una certa etichetta, tutti i 45 giri delle colonne sonore di 007, la tipologia dei clienti delle fiere del disco che cercano esclusivamente 45 giri è notevolissima e ogni tanto si scopre qualche indirizzo di ricerca che uno non si aspettava assolutamente. Sono molto quotate le sigle dei cartoni animati, 45 giri delle sigle dei cartoni animati.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Del mio amore io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò,
celebre Bobby Solo con questa zingara, una scelta che per noi ha fatto Luciano Ceri. Luciano.
Sì, volevo appunto ricordare anche la figura di Luigi Albertelli, che insieme a Enrico Riccardi, che era l'autore della musica di questa canzone, ha scritto tanti successi, anche lui è mancato da poco, anche per lui, Mia Martini, Milva, i Dick Dick e quasi tutta la produzione di Drupi firmata appunto da Albertelli e Riccardi. E aggiungo Albertelli, protagonista di tantissimi pomeriggi di centinaia di migliaia di bambini, perché è suo il testo del famosissimo UFO Robot, e quindi tanto di cappello.
Assolutamente. Ecco, Paolo Prato, vorrei ritornare sull'argomento precedente per approfondirlo ancora. I dischi hanno rappresentato anche l'arte della fonografia, cioè la musica strettamente collegata all'incisione, alla registrazione, quindi faceva parte dell'opera d'arte l'idea di fonografia. Pensiamo anche, parlavamo prima della musica classica, a uno dei pionieri che fu Stokowski, quindi registrare l'orchestra in che modo. Nel presente, appunto ritorniamo al presente, ci sono delle case produttive che offrono anche la registrazione moderna su vinile. Ovviamente però, giustamente come Luciano Ceri ci diceva, si fa parte di una collezione, di un senso del disco, dell'immagine, ma musicalmente è ancora possibile ritornare a immaginare la fonografia su vinile come parte del lavoro artistico?
Guarda, la fonografia è un'arte in sé. C'è un libro molto bello scritto da un critico americano, si chiama Evan Eisenberg, sì, che si intitola L'angelo del fonografo, sottotitolo Musica e cultura d'Aristotele a Zappa, e lui ha proprio analizzato la fonografia come arte a parte e facendo piazza pulita del concetto di alta fedeltà, perché cita giustamente Baudrillard, il famoso filosofo francese, che scriveva: l'alta fedeltà è ossessiva e puritana come quell'altra, quella coniugale, solo che qui non si sa a cosa essere fedeli, cioè il vinile con i suoi frusci, i salti di puntina non ce la garantisce quella fedeltà, nemmeno il CD incapace come la stereofonia di restituire all'ascoltatore l'esperienza appunto di un concerto multidimensionale. Quindi la registrazione discografica o fonografia, come la definisce Eisenberg, è effettivamente un'arte a parte che non restituisce nessuna esperienza vissuta praticamente, è qualcos'altro, e come tale, indipendentemente dal supporto con cui i risultati di questa operazione artistica vengono offerti al pubblico, resta qualche cosa di autonomo.
Sì, sì.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my babe and one more for the road.
E dunque siamo in chiusura di questa puntata di Voi che sapete, l'abbiamo fatto con la voce di Frank Sinatra. Volevo ritornare al libro che Paolo Prato hai citato, L'angelo con il fonografo, un bel libro dedicato ai dischi e alla cultura legata all'ambito discografico, libro di Evan Eisenberg, di cui tra l'altro Paolo Prato hai curato la traduzione, e che è davvero un bel libro. Editore Instar Libri.
Corriamo tutti a comprarlo. Confesso di non averlo letto, ma mi incuriosisce. Un minuto a testa per decretare la morte o meno del CD, o quantomeno l'agonia. Su che posizioni siete? Paolo.
Ma guarda, io credo che il CD ormai sia morto e sepolto, ha vissuto degnamente per 40 anni e non ha futuro. Il vinile ha vissuto 70 anni e ancora un piccolo presente ce l'ha, e questo è la dice tutta. E poi, scusate, abbiamo ascoltato Sinatra in 3 secondi, questo è un brano tratto dal primo concept album di musica pop, uscito nel 58, un disco capolavoro che andò in testa alle classifiche in tutto il mondo, ribaltando la posizione dell'inventore del long playing, un ingegnere ungherese, Peter Goldmark, che l'aveva inventato per non dover cambiare sempre la puntina sui 78 giri quando ascoltava le opere liriche e le sinfonie in 7-8 padelloni, ma pensava di aver fatto un regalo alla musica classica, in realtà in classifica andavano solamente i dischi pop.
Ebbene, ancora la parola allora a Luciano Ceri per capire se sei d'accordo sull'argomento CD, se sei d'accordo con Paolo.
Beh, non tanto, perché secondo me il CD sopravviverà soprattutto in queste super edizioni che si fanno di capolavori del passato, dove un album singolo viene presentato con 4 CD che contengono 48 versioni diverse fatte durante quelle sessioni, quindi secondo me diventerà quello un materiale di culto proprio per pubblicazioni iper specialistiche di alcuni degli artisti più famosi.
E quindi accontentiamo un po' tutti, vero Barbara?
Ebbene, quindi avremo modo di ritornare anche su questo argomento sicuramente in futuro. Dunque, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Luciano Ceri.
Grazie a voi.
E grazie a Paolo Prato, buon pomeriggio, a presto.
Grazie, grazie a voi.
I could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. The long, it's so long, the long.